eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Giovedì 13 marzo 2025, questa è La Giusta Frequenza. La radio dei giovani per un mondo più giusto. Siamo arrivati quasi alla fine della settimana, ormai ci siamo, è tempo quasi di weekend, ce lo stiamo pregustando noi della redazione e tutti quelli che sono in ascolto. Ovviamente un saluto dal vostro Tommaso Di Pierro, redattore qui appunto per La Giusta Frequenza. Siamo pronti per questa nuova entusiasmante puntata. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans, Outblock Radio e ovviamente a tutti i nostri, oltre ai nostri ascoltatori, anche coloro che ci guardano su Twitch. Siamo sempre attivi anche con la videocamera. Oggi potete vedere me in questa puntata all'interno di questa redazione. Ci sono solo io, ebbene sì, ce l'ho fatta a prendere possesso finalmente di questa redazione in tutti i sensi, tanto che appunto ormai ci sono io nella sedia principale, non c'è più nessuno, non c'è nemmeno Gaia Canestri. Però salutiamo tutti quanti i nostri collaboratori, appunto Gaia, Chicchi Dipa, Riccardo e appunto anche il nostro regista tecnico Superflow, che sono tutti impegnati all'interno delle scuole e quindi oggi mi ritrovo io a fare regia della puntata. Devo dire fa strano, ma è anche una sensazione bellissima ritrovarsi qui all'interno di questa redazione tutta in solitaria, e devo dire farò al meglio per intrattenervi. Sapete come va la scaletta, ormai siete abituati, come al solito si parte sempre con la giusta notizia. E come giusta notizia del giorno andiamo a vedere un po' che cosa ci promette il mondo del calcio. La giusta notizia infatti riguarda lo stadio Donessina di Lodi, che a 105 anni dalla prima partita giocata cambierà nome e sarà dedicato a niente poco di meno che le sorelle Boccalini, fondatrici della prima squadra di calcio femminile del nostro paese, diventando così a tutti gli effetti il primo stadio in Italia intitolato a delle donne. La vicenda delle sorelle Boccalini, come riportato da Green Me, è stata riscoperta solo di recente. Ha avuto inizio nel lontano 1933, quando Giovanna Boccalini, futura partigiana e assessora a Milano, decise di formare una squadra di sole donne, coinvolgendo le sorelle Marta, Rosetta e Luisa. Il loro progetto, il gruppo femminile calcistico riuscì a ottenere il permesso di scendere in campo, ma con regole imposte dalle autorità dell'epoca. Le giocatrici dovevano indossare gonne, pensate, al posto dei pantaloncini. Non potevano calciare il pallone al volo, ma solo raso terra, e il portiere doveva essere per forza un uomo. L'iniziativa delle sorelle Boccalini, considerata rivoluzionaria in un periodo in cui lo sport era esclusivamente ad appannaggio maschile, venne presto osteggiata dal regime fascista, che nel 1933 vietò la storica partita tra il gruppo femminile calcistico, il GFC appunto, e la squadra dell'Alessandria. Quel match non si giocò mai, purtroppo, ma la determinazione delle atlete ha comunque lasciato un segno nella storia dello sport femminile italiano. Oggi, a oltre 90 anni di distanza, la città di Lodi ha deciso di rendere omaggio ufficialmente a queste storiche sorelle. La proposta di intitolare lo stadio alle Boccalini è stata portata avanti dalla consigliere comunale Federica Colizzi e Gianfranca Sant'Antonio e ha ottenuto il via libera dalla commissione toponomastica del comune. L'ultimo passaggio, prima dell'ufficialità, sarà l'approvazione della delibera di giunta. L'iniziativa è accompagnata da un progetto celebrativo che coinvolgerà la comunità lodigiana con un evento pubblico di inaugurazione e il torneo dedicato alle sorelle Boccalini, istituito nel 2023 per commemorare la partita mai disputata. Non sono ovviamente mancate le polemiche, soprattutto tra i tifosi più legati al nome Dossenina e tra chi sostiene che fosse più urgente un intervento di restauro dedicato al sito piuttosto che appunto dare un nuovo nome. La scelta però rappresenta lo stesso un passo storico, sarà, come abbiamo detto, il primo stato in Italia a portare il nome di donne che hanno cambiato il calcio. E l'intitolazione dello stadio si inserisce in un percorso più ampio di riconoscimento delle pioniere dello sport femminile. Già nel 2021 Milano ha dedicato una via del Parco Sempione proprio al gruppo femminile calcistico, riconoscendo il valore simbolico e sportivo della loro impresa. E quindi una giusta notizia, indubbiamente interessante, davvero un traguardo storico questo di questo primo stadio in Italia dedicato e intitolato a delle donne. Una storia che veramente farebbe piacere anche alla nostra Chicchi Dipa e a tutti gli appassionati di calcio. Questa era la nostra giusta notizia scelta oggi. Ora, proprio in onore di questa giusta notizia, andiamo a mettere una canzone fantastica, la leva calcistica di Francesco De Gregori. Buon ascolto.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. fino a non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino Capi fin dal primo momento l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Si farà anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Frequenza.
Generale dietro la collina, ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina. Di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati.
Torniamo in diretta con la giusta frequenza. Avete ascoltato e state ascoltando la magnifica voce del cantautore italiano Francesco De Gregori, ma è tempo di un altro tipo di musica, quella che ci prepara come sempre il nostro grande Luca Lovisetto con Indie Break. È in uscita infatti l'esordio del quartetto Jazz Funk per dischi numeri 1, mentre si apre l'edizione 2025 della Call di Panico per il contest Music is the Best, che l'anno scorso ha incoronato vincitrice la giovane cantatrice toscana Giulia Agostini. Andiamo tutti ad ascoltare Indie Break.
Amore dalle infermiere,
La giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie italiana. Uscita domani 14 marzo il debutto de Il Mago del Gelato, si chiama Chi è Nicola Felpieri. L'album è prodotto da Dischi Numeri 1, è stato già anticipato da un paio di brani, tra cui Gran Turismo che avevamo ascoltato su queste frequenze, la vellutata Tic Tac con Melanie Chedeville. Recentemente è rientrata anche in rotazione radiofonica con un nuovo brano in featuring con Le Feste Antonacci, si intitola In Punta di Piedi. Ce l'andiamo quindi ad ascoltare. Il Mago del Gelato.
Così siamo qui, nudi, senza mare sugli occhi. Mi ho conosciuta io di gente, però nessuno mai come te. E così
era Il Mago del Gelato con In Punta di Piedi in featuring con Le Feste Antonacci, l'ultimo singolo prima della pubblicazione quest'oggi a mezzanotte dell'album di debutto Chi è Nicola Felpieri per Dischi Numeri 1. Annunciato anche il tour della band organizzato da All Things Live, saranno la prossima settimana all'Urban di Perugia il 21 marzo, poi il 22 al Capanno 17 di Prato e ancora Pordenone, Largo Venio a Roma, Rende, Napoli, Conversano, l'11 aprile a Bologna, al 17 a Torino e poi il gran finale dopo la data alla Lotteria Mollo di Brescia con il Miami Festival il 24 maggio per una band capitanata da Giovanni Doneda assieme a Ferruccio Perrone, Pietro Gregori e Alessandro Paolone, quattro virtuosi che hanno realizzato un primo EP nell'ottobre del 2023, chiamato Maledetta quella notte, prodotto da Marquis. L'anno successivo sono entrati ufficialmente nel roster di Dischi Numeri 1, lanciando lo scorso aprile il singolo Pandora, e poi l'evoluzione del loro jazz funk miscelato al sound del cinema italiano degli anni 60, la library di Piero Piccioni, dei grandi compositori, assieme al pop più spiritoso, che si contaminano e trovano quindi un pubblico sempre più vasto per un progetto che alcuni hanno paragonato ai Calibro 35, altri ancora vogliono associare ai Bad Bad Not Good. Insomma, un ritorno graditissimo di questa sonorità nell'ambito della scena indipendente italiana. Come dicevamo, domani in uscita il loro esordio Chi è Nicola Felpieri, è invece in uscita quest'estate il debutto discografico della vincitrice di Music is the Best 2024, stiamo parlando di Calliope, ovvero Giulia Agostini, cantautrice toscana che dopo la laurea in filosofia nel 2022 si divide tra il lavoro di bibliotecaria e le registrazioni del suo primo disco, registrazioni che però si sono appunto interrotte sul più bello, perché una bella notizia è arrivata lo scorso ottobre 2024, quando ha vinto il contest di Panico Concerti Music in the Best. È iniziata quindi la collaborazione con la storica agenzia di booking ed etichetta, che ha lavorato negli ultimi anni con alcuni nomi altisonanti dell'indie italiano, tra cui Maria Antonietta, Io sono un cane, Pop X, Colombre, Giulia Zercat e tanti altri. Sta tra l'altro cominciando anche l'edizione 2025 della nuova rassegna Music is the Best. Sul sito mitb.it ci sono le modalità di partecipazione al contest. La preselezione online è disponibile fino al 4 aprile 2025, e poi dopo ci sarà la selezione dei 6 artisti che suoneranno live per questo contest, in cui, come dicevamo, in palio c'è un contratto discografico con Panico Concerti. Andiamo quindi ad ascoltarci l'ultimo singolo di Calliope, questa è Zagara.
Cavalli sulle giostre, sempre in movimento, eppure muove le foglie secche che si accartocciano. Così passano i giorni, un colpo di fucile nel silenzio della campagna, la sottile differenza tra il pranzo del tramonto ed il buio del tormento dentro la mia stanza. Così passano gli anni, come desideri infranti di fronte al viso ormai bruciato delle candeline che ho soffiato.
Una conchiglia.
usciva lo scorso 6 settembre, Calliope, questa era Zagara, l'ultimo brano prima della vittoria di Music is the Best per la vincitrice dell'edizione 2024. Ricordiamo che fino al 4 aprile 2025 potete andare sul sito metb.it e partecipare al concorso Music is the Best dedicato ai giovani talenti in ambito musicale Under 35. Con questa ultima segnalazione concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando
la Giusta Frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la Giusta Frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Prima di andare via, spero che balli un po' con me. Sopra la musica, ora il tuo corpo si muove.
Sensazionale, sensazionale l'approfondimento musicale offertoci dal nostro grande Luca Lovisetto. Come sempre, lavoro impeccabile. Ora, prima di passare al prossimo blocco, ci andiamo ad ascoltare una delle mie band preferite, i Queen. Andiamo ad ascoltare l'immortale Bohemian Rhapsody.
Tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Se avessi
questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy, I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go, little high, little low.
Any way the wind blows
doesn't really matter.
Oh,
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo
Figaro.
Magnifico!
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me.
E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere,
e 34, torniamo in diretta con la giusta frequenza sulle note bellissime di Valore della Nostalgia di Olly, una canzone sicuramente interessante, vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo, secondo me ne meritavano altre di più la vittoria, ma è andata così, sicuramente un artista emergente questo Olly che avrà tempo di farsi le ossa.
Ma sai che questa sera vado da nostalgia, mi accendo la TV.
Ma è tempo di proseguire con la nostra scaletta. Oggi abbiamo un altro podcast prodotto dai nostri studenti e dalle nostre studentesse. In questo caso i podcast del liceo Archimede di Acireale, un piccolo paesino in provincia di Catania, in Sicilia. Gli studenti e le studentesse della sezione CAI hanno appunto prodotto un podcast facente parte di questa serie di podcast che si chiama Ai piedi dell'Etna. Ebbene, bene. Questi ragazzi hanno analizzato una serie di, hanno fatto una serie di escursioni sul, sul vulcano attivo l'Etna, appunto, e hanno prodotto questa serie di podcast molto interessanti. Quello che andiamo a sentire oggi riguarda la sicurezza in montagna. Buon ascolto.
State ascoltando la giusta frequenza. In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Ciao a tutti, siamo Giorgia, Sofia, Axeia e Locena del liceo Archimede di Acireale in provincia di Catania. Oggi vi parleremo della sicurezza in montagna, partendo dalla fantastica avventura dello scorso 19 gennaio avvenuta sull'Etna grazie a un'uscita organizzata dal CAI.
Per chi non lo sapesse, l'Etna o Mongibello è uno strato vulcano complesso della Sicilia situato in provincia di Catania. Originatosi nel Quaternario ed è il più alto vulcano attivo della placca euroasiatica, ben 3.403 metri di altezza.
Il 19 gennaio l'Etna è stata meta di noi giovani escursionisti del liceo statale Archimede di Acireale, grazie all'evento Sicuri in Montagna in inverno 2025, organizzato dal CAI o Club Alpino Italiano, la più antica e vasta associazione di alpinisti e appassionati di montagna in Italia.
Sveglia presto, appuntamento alle 9 nel parcheggio del Monte Conca e da lì, ben equipaggiati ed attrezzati di ciaspole, abbiamo cominciato la nostra salita immersi in un meraviglioso paesaggio nevoso.
Spesso la vista mozzafiato può farci abbassare la guardia in montagna ed è facile trovarsi da un momento all'altro a dover lottare per la vita, tant'è che nel corso della nostra escursione abbiamo avuto la sfortuna di imbatterci in ben due incidenti.
Non mortali, grazie a Dio, ma la fortuna di avere i soccorritori del CAI a portata di mano che sono intervenuti celermente e con grande professionalità.
Quella del CAI è una grande squadra che agisce in gruppo e ci ha trasmesso alcune informazioni preventive necessarie prima di inoltrarsi in montagna. La preparazione è essenziale per vivere l'esperienza in sicurezza.
Partiamo dall'abbigliamento, che gioca un ruolo cruciale. È importante scegliere capi che garantiscono isolamento termico e protezione dal vento, includendo guanti, berretto e indumenti di ricambio. Stare al calduccio è certamente preferibile al gelo invernale.
Uno zaino è sempre utile per trasportare strumenti quali un telefono con carica completa e una power bank per eventuali emergenze, bevande e cibo. L'alimentazione è essenziale e il soccorso alpino raccomanda di portare cibo energetico, acqua e bevande calde. La pianificazione degli itinerari richiede attenzione particolare. È importante scegliere percorsi conosciuti, a meno che non sia in presenza di una guida, adatti alle proprie capacità e alle condizioni ambientali, tenendo sempre conto che le giornate invernali sono molto corte.
Poi, consultare i bollettini meteo è un passaggio obbligato prima di partire, che non costa grande fatica, poiché condizioni avverse possono trasformare un'escursione in una situazione pericolosa. Anche se alla partenza si è accompagnati dal sole, il cielo potrebbe rannuvolarsi in tempi davvero impercettibili, senza darci la possibilità di metterci al riparo. Se il tempo non è favorevole, è saggio rimandare l'uscita. La montagna sarà sempre lì, pronta ad accoglierci in un momento più sicuro.
Inoltre, l'uso dell'app gratuita GeoRec, sviluppata proprio per migliorare la sicurezza degli escursionisti, può facilitare le operazioni di soccorso, fornendo la propria posizione con precisione.
Purtroppo, spesso regna grande disinformazione riguardo gli accorgimenti, anche solo basilari, necessari prima di un'avventura. Tant'è che proprio l'ultimo fine settimana di gennaio sull'Etna si sono verificati un numero esorbitante di incidenti in montagna. Il primo è quello che ha riguardato il 17enne, precipitato mentre percorreva un sentiero del vulcano della Schiena dell'Asino. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate. Portato in rianimazione all'ospedale Cannizzaro, è morto poche ore dopo.
secondo allarme è scattato quasi in contemporanea per un sessantenne scivolato nella zona tra il rifugio Citelli e l'osservatorio Pizzi De Neri. Al suo arrivo all'ospedale Cannizzaro i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Il terzo incidente si è verificato su un altro versante dell'Etna, al rifugio Sapienza, dove una ragazza di 16 anni si è ribaltata durante una discesa con lo slittino. Soccorsa dal personale del 118 è stata elitrasportata all'ospedale Cannizzaro, ricoverata in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Inoltre, nel Parco delle Madonie, proprio nel corso di questo drammatico fine settimana, si sono contati 14 incidenti solo a Piano Battaglia. Tutto questo soltanto sulla nostra Etna e nell'arco di 2 soli giorni. Purtroppo capita che anche una semplice e banale azione possa trasformarsi in tragedia e trasformare una splendida giornata in una catastrofe senza precedenti. La nostra speranza è che questo podcast possa contribuire, anche se minimamente, a rendere più consapevoli voi ascoltatori. E ricordate che la distanza che separa la vita dalla morte è infinitesimale e le precauzioni non uccidono il divertimento, ma lo rendono semplicemente più sicuro.
Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Sofia, Locena, Giorgia e Axeia.
Frequenza.
Cheer up, child, the world don't owe you a thing. Who bought you that ring? Cheer up, child, the ghouls and snipers don't care. There's nobody there. One of these days you might notice the patch on my head. I'm already dead. And see the man that she married for money can't breathe. He's a
E sulle note di Happy Birthday torniamo in diretta con la giusta frequenza. È arrivato quel momento della settimana che preferisco, uno dei due momenti che preferisco, quello delle rubriche tenute da me. E lunedì, come sapete, c'è la rubrica dedicata ai fumetti e alle graphic novel. Il giovedì invece c'è la rubrica del cinema. Ecco a voi la giusta visione. Dunque oggi si parla di cinema, ma abbiamo che cosa in pentola? I film di marzo, o meglio i miei film di marzo, film che sono già usciti, film che escono oggi, film che usciranno, ma sono sicuramente i miei film di marzo. Il primo film di cui vi voglio andare a parlare è la pellicola Mickey 17 di Bong Joon-ho, uscito nei cinema italiani il 6 marzo, un film che devo dire, molti di noi attendevano da tanto tempo. L'ottavo film di questo regista sudcoreano, anni fa ci aveva lasciato con un film straordinario, Parasite, che aveva vinto non solo la Palma d'Oro al Festival di Cannes, ma aveva anche trionfato agli Oscar, vincendo l'Oscar al miglior film, l'Oscar al miglior regia, l'Oscar al miglior film internazionale e l'Oscar anche alla sceneggiatura originale. Insomma, era diventato un film che aveva sbancato dappertutto ed era diventata la prima pellicola sudcoreana ad aggiudicarsi questa statuetta e il primo film assoluto a vincere il premio, appunto con la categoria miglior film in lingua straniera, a vincere anche il miglior film. Insomma, una pellicola da record. Ci si aspettava quindi tantissimo con questa sua nuova opera Mickey 17, presentata al Festival di Berlino quest'anno nel 2025. Di cosa parla però questa opera? Un'opera, dobbiamo dirlo, americana, non più sudcoreana. Qui non ci troviamo nello stesso territorio di Parasite, no, e non ci troviamo forse nemmeno nei soliti territori che conosciamo, perché qui siamo in un film di fantascienza. Ecco, qui abbiamo Robert Pattinson, che era tornato dalle vestigia del suo Batman per interpretare questa commedia drammatica. Lui è un sacrificabile che appunto si propone di fare una spedizione umana nello spazio. E questi umani sono inviati a colonizzare il mondo di ghiaccio di Niflheim. Una volta giunto, l'uomo, diciamo, ecco, è costretto a essere appunto un sacrificabile, cioè lui si è candidato, doveva leggere meglio le pratiche, perché il sacrificabile è colui che viene continuamente ucciso per testare appunto nuovi metodi per sopravvivere al pianeta, ma ogni volta che viene ucciso, non vi preoccupate, viene sempre ristampato. Viene utilizzata una strappante 3D e all'interno del suo corpo vengono rimessi gli stessi ricordi, quindi un nuovo Mickey ogni volta, ma in realtà è quasi sempre lo stesso, ha semplicemente un nuovo corpo. Mickey continua a morire finché non si arriva al numero 17 e in realtà lui è sempre stanco di morire e lo odia profondamente, quando però ecco che l'uomo si ritrova con un problema: creduto morto, si risveglia, arriva nel suo letto e oibò, ci trova un suo duplicato, Mickey 18, che in realtà appunto non doveva essere lì, doveva essere morto Mickey. Quando credono che sia morto, ogni volta lo replicano ed ecco che invece trova una sua copia. E ora come si fa? Sapendo che sono entrambi lì, potrebbero entrambi rischiare la vita. E allora che fanno? Si ribellano, non vogliono sottostare a queste regole, soprattutto non vogliono sottostare al personaggio di Mark Ruffalo e di Toni Collette, che sono due politici americani che vogliono creare questa nuova colonia in questo pianeta di ghiaccio a tutti i costi. Allora, che dire di questo film di Bong Joon-ho? Devo dire, io mi aspettavo molto di più, mi aspettavo di meglio. È un film che sì, ovvio, intrattiene lo spettatore, perché sicuramente non annoia, 2 ore e 20 minuti, anche se un po' si percepisce che il film poteva essere tagliato. Le tematiche di Bong Joon-ho, come erano nei suoi film americani, si ritrovano anche, ma sono tematiche in realtà viste e riviste. Non mi è sembrato di percepire nulla di nuovo all'interno di questo film che non fosse già stato trattato. E devo dire, anche nella prima parte il film appare molto didascalico, con enormi spiegoni. L'ultima cosa che vogliamo è che qualcuno ci spieghi qualcosa, mostralo invece di raccontarlo. E devo dire, questo non ha giovato secondo me nell'economia del film. Sono arrivato alla fine della pellicola un po' deluso, notando sì ovviamente uno sforzo tecnico incredibile, perché quando si parla di Bong Joon-ho e anche con il budget che ha avuto, devo dire, si vede che dal lato tecnico e dal lato degli effetti speciali è assolutamente interessante, però purtroppo a livello di tematica, a livello di sceneggiatura, non è un film che mi abbia molto coinvolto. A un certo punto anche il sfidare, ecco, se posso dire questa cosa, lo sfidare queste creature aliene che si trovano su questo pianeta, il trovarsi nel dilemma di doverle combattere oppure accettarle, salvaguardarle, ecco, anche questa una tematica che si è vista. E anche lo stesso personaggio di Mark Ruffalo, che si rifà un po' al personaggio già da lui interpretato in Povere Creature. Ovviamente c'è l'elemento politico da considerare, che è diverso, ma mi sembra che l'impostazione attoriale sia la medesima, sempre un personaggio molto dai tratti caratteristici molto infantili, molto anche stupido come personaggio, per come è scritto, un pallone gonfiato praticamente che si fa manovrare. superare, che sembra importante ma ovviamente non lo è. Quindi insomma, questo personaggio mi è sembrato, anche a me, di averlo già visto. Indubbiamente bravi anche gli altri attori caricaturali, bravo Robert Pattinson, quindi sicuramente, ovviamente, il tocco c'è la bravura, ma non è uno di quei film di Bong Joon-ho che io consiglierei subito, direi sì, di guardarlo. Ma ha fatto tanti altri capolavori il nostro maestro sudcoreano, e dopo 6 anni di attesa in realtà mi aspettavo un tutt'altro film, un film che mi convincesse al 100%, mentre qui siamo veramente lontani dal capolavoro. Altro film che invece mi ha convinto di più è La città proibita di Gabriele Mainetti, in uscita oggi al cinema, film italiano. Gabriele Mainetti ci aveva conquistato negli ultimi anni con i suoi film, prima con Lo chiamavano Jake Robot e poi con Freaks Out. Questa volta siamo di nuovo a Roma, in realtà non cambiamo mai, siamo sempre qui, siamo sempre da queste parti. Qui ci troviamo in una Roma però multietnica, nel quartiere Esquilino, e si segue la storia del figlio di un ristoratore romano sommerso dai debiti, che è scomparso insieme alla sua amante, lasciando dietro di sé una serie di problemi da risolvere. Il ragazzo incontra però un giorno una giovane straniera misteriosa e, arrivata a Roma con un unico scopo, quello di ritrovare la sorella scomparsa. Tra i due si crea un'alleanza che li condurrà appunto nel cuore oscuro della criminalità capitolina, e insieme si ritroveranno costretti a lottare fianco a fianco a colpi di kung fu contro i membri più spietati e senza scrupoli della malavita organizzata. Allora, questo si può dire di Mainetti fin da subito: il suo è un cinema che non innova. Che cosa voglio dire? Si è visto che sempre con la sua filmografia Gabriele Mainetti ha preso i generi che gli piacevano di più, mettendoci un elemento fantastico, supereroistico, e poi per il resto non è che innovasse granché con le sue trame. Sono film ovviamente di puro intrattenimento, ma che hanno questo dalla sua, un'impronta veramente autoriale. L'abbiamo vista con Jake Robot, l'abbiamo vista con Freaks Out, si vede anche in questo bellissimo La città proibita, un film veramente fatto di scontri, di cazzottoni, di kung fu. Chi è amante dei film di arti marziali come Jackie Chan o del cinema di Hong Kong, ecco, apprezzerà veramente tanto questo film. Un film dinamico e soprattutto che va a guardare anche una situazione sociale come quella del quartiere Esquilino di Roma, e soprattutto è un film che parla anche d'amore. L'elemento d'amore c'è sempre nei film di Mainetti, si era visto nella relazione tra il supereroe, appunto, in Jake Robot, interpretato da Claudio Santamaria, e si era visto anche all'interno di Freaks Out. Quindi l'amore è un elemento importantissimo nei film di Mainetti, e si vede come sia anche uno dei motori della narrazione. L'amore tra un uomo e una donna in questo caso, ma anche un amore tra una sorella e un'altra sorella, un legame fortissimo che appunto condividono, e devo dire questo è un aspetto da non sottovalutare. Bravissimi ovviamente gli attori protagonisti, incredibili soprattutto Sabrina Ferilli, che ha dimostrato veramente di aver fatto una parte comica e interessante nel suo. Comunque anche ovviamente Marco Giallini, che anche lui fa una parte, devo dire, che gli calza a pennello. Bravi tutti, bravo Mainetti, che ogni volta sembra non sbagliare mai, e quindi anche questa volta ci ha confezionato un film di pura goduria. Anche qui forse si poteva tagliare qualcosina, alcune cose all'interno del film accadono troppo di fretta, però devo dire è un film di pura goduria visiva, che ti intrattiene dall'inizio alla fine, ti alzi veramente soddisfatto, e devo dire il cinema italiano può avere anche questo come suo vanto. Ripeto, è un cinema che non innova e quindi non possiamo aspettarci niente di diverso da quello che già conosciamo, ma indubbiamente se c'è qualcuno che può portare nelle sale, un regista italiano che può portare nelle sale gli italiani a guardare un film italiano convincente, ecco, quello è sicuramente Gabriele Mainetti. In some way, I've always been the guest. Oh, and I guess, in some way, I've always been the guest. Oh, and I guess, in some way. come altro film che vi propongo per questo mese di marzo, un film che deve ancora uscire, il bellissimo horror The Monkey, che uscirà il 20 marzo. Che cosa dire di questo film? Diretto dal mitico Osgood Perkins. Osgood Perkins, ve ne ho parlato tante volte nelle mie rubriche di cinema, è il figlio di Anthony Perkins, famosissimo per Psycho. Osgood Perkins si è fatto la sua strada nel mondo degli horror. L'anno scorso ha diretto il fenomenale Long Legs. Qui è tornato con un horror molto diverso da quello di Long Legs. Qui è un horror più comico, perché ci troviamo appunto in un film ricco di umorismo nero che racconta la storia di due fratelli, Bill e Al, che rinvengono in soffitta un giocattolo a forma di scimmietta che era del padre. Sapete, uno di quei giocattolini con la scimmia che muove i piatti, ecco, e in questo caso batte il tamburo. Ecco, dopo questo ritrovamento, peccato che iniziano ad accadere alcuni eventi inquietanti. Il pupazzo sembra infatti avere dei poteri paranormali che hanno dato inizio a una serie di morti raccapriccianti. I fratelli decidono quindi di sbarazzarsi della scimmia. Crescendo prendono poi strade diverse e il loro legame quindi si deteriora. Peccato che anche qui iniziano a verificarsi nuovamente altri morti inspiegabili. I fratelli devono fare di nuovo sforzo comune, saranno costretti a riappacificarsi e unire le loro forze nel tentativo di trovare la scimmia maledetta e distruggerla per sempre. Allora, qui abbiamo un film tratto da un racconto di Stephen King, uno dei primi racconti di Stephen King, un racconto che ho letto e che io ho apprezzato moltissimo. Qual è la differenza però tra racconto e film? Mentre King ha mantenuto un'aurea di serietà e di orrore allo stato puro all'interno del racconto, qui ci ritroviamo un'aurea un po' più di divertimento. Ripeto, è un film ricco di umorismo nero. Qui ci sono morti assurde che si susseguono all'interno del film e non si può fare a meno di ridere. Ovviamente quest'area di umorismo non c'era nel racconto, qui ha fatto tutto Osgood Perkins, che ce l'ha voluta mettere, ma devo dire funziona benissimo per come l'ha progettata. Anche qua diciamo che io sono rimasto contento, ma non così colpito. Osgood Perkins secondo me non deve uscire dal seminato della serietà, nel senso che qui si è voluto concedere quasi un divertissement un po' più comico, che ovviamente funziona benissimo perché il film è incredibilmente bello, ve lo consiglio. Però secondo me quando lui tratta l'horror con più serietà e senza umorismo, ecco che secondo me eccelle. Non che qui non abbia fatto un buon lavoro, è stato bravissimo, ha sceneggiato bene il tutto, l'ha reso molto divertente e anche gli attori sono stati bravi in questo, da Theo James anche agli attori bambini, ai cameo come quello di Elijah Wood, che quanto sarà nel film? 5 minuti, eppure è uno di quei personaggi che ti ricordi e che ti rimangono un po' scolpiti. Quindi devo dire, anche qui con questo The Monkey, speriamo che Stephen King lo apprezzi. Sapete, ogni volta che esce un film tratto dai racconti o dai romanzi di Stephen King, lui è sempre molto critico, è uno dei primi a dire beh è così, non mi è piaciuto, no non lo trovo bello. È uno degli esempi più importanti, ecco Shining, che l'ha proprio distrutto, di Kubrick, nonostante uno sia uno dei film capolavori della storia del cinema. Speriamo quindi che apprezzi questo The Monkey. Io l'ho apprezzato anche questo, come dicevo prima con Menetti, non innova nulla. Si sono visti film con un umorismo nero molto simile, ma anche se pensiamo a Final Destination, ecco che quello è un film già più serio, anche qui morti che si susseguono in maniera assurda e raccapricciante ce ne sono assai, ma così come di tanti film di umorismo nero. Però indubbiamente è uno di quei film che la sala se la merita, e soprattutto Osgood Perkins è uno dei registi horror migliori del nostro tempo, quindi merita sempre la visione. Ma siamo arrivati in chiusura di puntata. Io parlerei sempre di cinema qui con voi, lo farei per ore, sapete, è il mio lavoro e soprattutto è una delle mie passioni. E però purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio tutti gli ascoltatori che sono stati qui con me, gli ascoltatori di Radio Zainet, di Radio Jeans e di Hot Block Radio, tutti coloro che hanno visto la puntata su Twitch e che mi hanno visto oltre ad ascoltarmi. La Giusta Frequenza termina qui questa settimana. Domani appuntamento con Jolly Roger, la redazione inclusiva, appuntamento dalle ore 17 alle 18. Jolly Roger, lo ricordo, fa parte del progetto Arachne, la rete che include. Domani sempre le rubriche dei nostri ragazzi e un'intervista a un'autrice speciale, non vi voglio dire di più, sintonizzatevi sui nostri canali così la potrete ascoltare. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani con Jolly Roger e con La Giusta Frequenza a lunedì. Ciao! Oh no!